Tengo un tío cajonero que hace caja y calaja y cajita y cajones, y al tirar de los cordones salen caja y calaja y cajita y cajones.
Radiofonica. Tre giorni di Radio Arte dallo Spazio O a Milano. Lorenzo Pavolini, voce pura in studio e il suo estremo opposto.
Adesso per me è un grandissimo piacere presentare il prossimo ospite di Radiofonica, che è Lorenzo Pavolini. Lorenzo è un curatore radiofonico e una persona particolarmente importante per me, perché è la persona che ha, diciamo, mi ha permesso di iniziare a lavorare con la radio. E diciamo, è stato uno delle anime, dei protagonisti della quella che è stata citata questa mattina come la stagione di 100 lire, cioè una stagione in cui si è aperta una finestra all'interno di Radio 3 per persone che non erano necessariamente dei professionisti della radio, come era il mio caso. Cioè, io ero un musicista sperimentale anche alle prime armi, però con delle idee, e questo è stato vero per tutta una generazione di persone che hanno avuto l'opportunità di creare dei documentari, chiamiamoli documentari perché poi comunque erano dei lavori molto aperti, molto con un'identità molto ibrida, molto si davano le possibilità tecniche per creare questi lavori, poi il contenuto e la forma variavano enormemente, il che era abbastanza tipico per una radiofonia formattata, molto specifica di Radio 3. Si apriva questa finestra, e quindi adesso è un grandissimo piacere avere qui Lorenzo con noi, e a cui lascio la parola.
Grazie Alessandro e buon pomeriggio a tutti. Effettivamente, quando Anna Raimondo e Alessandro Bosetti mi hanno parlato di Radiofonica, di quest'idea e di questa mezz'ora da passare con voi a presentare qualcosa, ho avuto un momento di smarrimento assoluto, perché effettivamente mi sono accorto in questi anni che di radio, in 16-17 anni di collaborazione molto assidua con Radio 3 Rai, con la quale ancora collaboro, adesso ne ho macinata abbastanza. Effettivamente all'inizio ho avuto una grande fortuna, quelle fortune che poi uno spreca naturalmente, perché ti capitano quando non ti accorgi neanche di che fortuna avevi tra le mani, cioè di cadere in una Radio 3, in un servizio pubblico, che ancora erano proprio gli anni in cui si concludeva, ahimè, l'esperienza di Audiobox, che però aveva alimentato moltissimo della possibilità più sperimentale di fare radio arte, forse l'unica vera possibilità che c'era ancora in quegli anni di praticare radio arte nel servizio pubblico. Io ho avuto la fortuna di potermi porre quella domanda, che un po' si ricollega a quella di cui parlava Rodolfo Sacchettini prima, cioè chi possono essere oggi degli autori per la radio, chi possono essere degli autori per una radio pubblica che vuole continuare a coinvolgere autori che possono essere scrittori, drammaturghi, registi di cinema, registi di teatro. Non avevo ancora così chiara quella visione che ha espresso giustamente adesso Rodolfo Sacchettini, cioè che poi, così come un certo teatro si andava organizzando intorno alla possibilità di esistere come gruppo di lavoro che seguiva tutto il processo, dalla scrittura scenica alla realizzazione, questo in radio mi era meno chiaro. Si procedeva e si continuava a procedere secondo uno schema più classico della committenza a un autore che scrive, l'uso di degli studi dove, quando ho cominciato a lavorare, si usava ancora l'analogico, si stava là con i nastri e con un montatore, nessuno sapeva montare se non era un tecnico, appunto, che sapeva usare i Revox e tutto. Quindi ho assistito a questa trasformazione, però in quel periodo ho avuto la fortuna di poter domandare a scrittori, registi, musicisti, appunto Alessandro Bosetti, non ricordo neanche se me l'aveva presentato Pino Saulo, forse era Pinotto Fava con cui già aveva collaborato, non mi ricordo neppure come capitò ad esempio di poter commissionare dei lavori radiofonici ad Alessandro, che non avevo mai incontrato né conosciuto, e in quegli anni credo che già si era trasferito a Berlino e mi proponeva lavori che andavano da non so, mettere insieme la tradizione dell'ottava rima in Toscana, in Sardegna, e fece un lavoro molto bello, così come altri lavori. La serie di 100 lire, lavorammo con più di 150 autori, realizzando 780 puntate di documentario radiofonico, che detto così non significa appunto la difficoltà che abbiamo sempre tutti a definire il documentario radiofonico. Adesso sarebbe una parentesi troppo larga. In Italia sono tante tradizioni che si sono affastellate, sbriciolate: il reportage radiofonico, il documentario radiofonico, il lavoro di arte sonora, certe volte vanno quasi a stare in uno stesso spazio. Chiaramente questo confonde molto il pubblico. Io a un certo punto invece ho dovuto continuare a farmi questa domanda, visto che lavoro per il servizio pubblico e collaboro con un servizio pubblico, domandarmi che cos'è fare pubblico, essere pubblico, trovarsi un pubblico per la radio. E quindi in questi anni ho continuato a cercare di studiare le forme del passato, le forme del presente della radio. Le interviste impossibili sono un programma storico del 74-75, sono state uno dei miei oggetti di studio maggiore, per cercare di capire come appunto è stato possibile inventare l'unico format, si direbbe oggi, fatto proprio per gli scrittori, per coinvolgere scrittori, grandi scrittori dell'epoca, in un gioco radiofonico che ebbe grandissimo successo, anche perché, come sapete, gli attori che interpretarono queste interviste impossibili, soprattutto la maggior parte, le interpretate Carmelo Bene, dandogli uno smalto abbastanza eccezionale, così come autori come Giorgio Manganelli ne hanno scritte tantissime. E, ho lavorato ai radiodrammi, ho lavorato al documentario sonoro, però ecco, in questa occasione rapidamente mi sono aggrappato, diciamo, alla radice primaria, sono tornato indietro, sono tornato all'origine. Io comunque anche vengo dalla letteratura come formazione, sarei, come dire, anche io uno scrittoretto prestato alla radio, dove ho scoperto appunto questo meraviglioso terreno libero, dove le professionalità artistiche sono completamente intercambiabili. Resta un luogo in questo abbastanza straordinario, appunto non ci sono formazioni ad hoc, soprattutto in Italia, per fare la radio, e non ci sono come dire, talenti artistici che possano andare sprecati in radio, anche quelli che vengono magari da un talento visivo fortemente connotato, stranamente possono riscoprire un'attenzione alla sonorità, così come viceversa può succedere quello che mi è successo, e che in questo momento vi voglio fare ascoltare degli incipit della trasmissione ad alta voce. Ad alta voce è molto banalmente la lettura di romanzi, di grandi romanzi, fatta da attori, anche con degli interventi di sonorizzazione, cioè di musica molto molto semplici. Stiamo parlando proprio del grado zero, ecco, forse dello scambio radiofonico, anzi lo scambio, diciamo, è una dittatura radiofonica quella che vuole che un attore legga un romanzo dritto per dritto, prenda la parola. Ecco, però mi sono accorto, prima Tiziano Bonini diceva una cosa molto interessante nello scampolo di discussione che ho potuto seguire, per parlare di creazione di un pubblico succede sempre questa cosa: quando ti sei stufato di fare quella cosa, di insistere su quella cosa, ecco che probabilmente in quel momento un pubblico si è formato. Con i romanzi, la lettura di romanzi radiofonici, che abbiamo cominciato svogliatamente circa 10 anni fa, svogliatamente perché appunto è un lavoro molto semplice, cioè molto applicativo, no? Prendere dei romanzi, cercare di adattarli, tra l'altro tagliando a volte parti di classici che appunto non si dovrebbero mai toccare, però appunto ci siamo accorti che un pubblico per questo esiste fortissimo, in grandissima espansione da quando c'è il podcast, appunto le rilevazioni internet permettono di vedere quanti passaggi, quante volte vengono visitate le pagine di Ad Alta Voce e tutti i social network ci danno una grandissima risposta, crescente, enorme. Chiaro, è gratuito il podcast di romanzi che sono dei classici, anche scolastici, anche, quindi torniamo un po' a una funzione anche educational, diciamo, della radio e della RAI, però ecco, qui c'è una domanda, qui c'è sicuramente qualcosa che gli ascoltatori vogliono sentire dei romanzi letti bene, chiaramente, dove il grado, diciamo, di sperimentazione deve essere sempre gestito con attenzione, e vogliono proprio sentire l'ABC, tanto che forse il successo più grande che abbiamo avuto in questi ultimi anni è stata proprio la lettura che vi faccio sentire adesso, la prima traccia. Penso che lo riconoscerete facilmente.
Quel ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno tra due catene non interrotte di monti, tutto a seni e a golfi, a seconda dello sporgere e del rientrare di quelli, vien, quasi a un tratto, a ristringersi e a prender corso e figura di fiume tra un promontorio a destra e un'ampia costiera dall'altra parte, e il ponte che ivi congiunge le due rive par che renda ancor più sensibile all'occhio questa trasformazione e segni il punto in cui il lago cessa e l'Adda ricomincia, per ripigliar poi i nomi di là.
Fabrizio Gifuni leggeva I Promessi Sposi, le prime 5 puntate. In questo caso abbiamo deciso di fare una staffetta tra attori. Normalmente il formato della trasmissione è che un attore legge un romanzo. In questo caso, visto il romanzo nazionale per eccellenza, ci siamo spinti a questa staffetta, quindi ogni settimana una nuova voce prendeva la parola, e quello che mi interessa nel riascoltare questa carrellata di incipit che vi proporrò adesso, di romanzi piuttosto celebri, ma non è che facciamo il gioco che li dovete sapere per forza e dovete per forza riconoscere le voci, in fondo è la presa di parola su cui l'uomo ha sviluppato una strategia più sofisticata nel tempo. Cioè il romanzo ha migliaia di anni di questo problema, cioè prendere la parola in pubblico, cioè attaccare un discorso, che in fondo è poi il problema della radio. Ed è straordinario in ogni occasione ritornare a questa fonte originaria della presa di parola e di attenzione di un po', i famosi 5 lettori a cui è molto, cioè Manzoni si rivolgeva, i suoi 5 lettori in realtà poi erano molti di più, avete ascoltato come appunto gli mancava il cinema a Manzoni, si sente, ma ti faceva vedere tutto. E Gifuni è stato molto attento nel restituircelo. Adesso ascoltiamo la seconda traccia, non mi ricordo neanche l'ordine che ho dato a questi ascolti, ma...
Sono un uomo malato. Sono un uomo maligno. Non sono un uomo attraente. Credo che mi faccia male il fegato. Del resto, non me ne intendo un'acca della mia malattia e non so con certezza che cosa mi faccia male. Non mi curo e non mi sono curato mai, sebbene la medicina e i dottori li rispetti.
Inoltre, Chiara Guidi, nell'incipit di Memorie del Sottosuolo di Dostoevskij, è un lavoro in questo caso in cui la sonorizzazione era curata dall'attrice regista stessa e insieme a noi perché poi appunto questo è un lavoro che io faccio sempre in gruppo con Fabiana Carobolante, Anna Antonelli e Chiara Valerio, molto spesso comunque siamo sempre stati un gruppo di lavoro e le scelte vengono condivise, così come la possibilità in questo caso di lavorare con un'attrice regista che ha dedicato e dedica al lavoro della, insomma, all'attenzione alla voce, sta sempre al centro del suo lavoro, ci aveva dato questa possibilità di fare questo romanzo con grande efficacia. Ecco, qui mi ricordo benissimo, le reazioni del pubblico cominciavano a essere già divise, perché comunque abbiamo un approccio molto più autoriale anche nella presa di parola e nell'interpretazione. Il terzo ascolto.
Aveva indossato un vestitino di lanetta marrone con la gonna così corta che bastò quel movimento di chiudere l'uscio per fargliela salire di un buon palmo sopra le pieghe lente che le facevano le calze intorno alle gambe. Croccarla. Aveva indossato un vestitino di lanetta marrone con la gonna così corta che bastò quel movimento di chiudere l'uscio per fargliela salire di un buon palmo sopra le pieghe lente che le facevano le calze intorno alle gambe. Ma ella non se ne accorse e si avanzò con precauzione guardando misteriosamente davanti a sé, dinoccolata e malsicura. Una sola lampada era accesa e illuminava le ginocchia di Leo seduto sul divano. Un'oscurità grigia.
Questo era Tony Servillo che leggeva l'incipit degli indifferenti di Moravia. Mancava in Troccarla, non so, vedi, si è tagliato l'incipit molto teatrale appunto di questo romanzo, che ha proprio un'entrata in scena di un personaggio ed è un romanzo in cui Moravia, il romanzo di esordio di Moravia, in cui pensava molto al teatro mentre lo scriveva. La collaborazione con Tony Servillo è stata sempre molto fruttuosa, tra l'altro appunto una delle occasioni particolari, cioè sicuramente è chiaro, collaborare con la radio pubblica è una fortuna sempre, anche se i budget sono sempre più ridotti e tutte le storie, ed è sempre più difficile convincere i direttori a fare delle sperimentazioni o coinvolgere autori un po' più coraggiosi. Allo stesso tempo è chiaro, si può lavorare con tutti più facilmente, ci sono rapporti stabiliti da tempo con autori e registi e attori che poi magari Tony Servillo è un caso classico, ne so, con Tony Servillo abbiamo lavorato a fare regie di radiodrammi quando non era ancora celebre come adesso, e ci rimane in eredità il fatto che ancora oggi gli possiamo telefonare per chiedergli di leggere un romanzo. Questo ci succede appunto con tantissimi attori del teatro italiano che hanno sempre collaborato per molto tempo con Radio 3 e hanno quindi un rapporto di familiarità al di là di quello che è la loro quotazione poi di mercato. Ecco, detta molto banalmente, quindi ogni tanto possiamo continuare ad avvalerci di collaborazioni piuttosto importanti e che si spendono sempre con una grande attenzione e mai con cialtronaggine. Cioè, abbiamo notato che gli attori e i registi che lavorano con Radio 3 continuano a farlo pensando che quello è un luogo dove possono qualificare molto il proprio lavoro. E questo è una grossa fortuna per noi, perché chiaramente ci permette di continuare a collaborare appunto con tutti questi attori che restano molto bravi, si studiano questi romanzi per molto tempo. Sentiamone un altro.
Tutto sommato io darei ragione all'Ave Lunga, perché se partiamo da un altro tedesco, Breite, il passaggio a Braida è facile, e anche il resto. Il dittongo che si contrae in una E apertissima e poi la rotacizzazione della dentale intervocalica che oggi, grazie al cielo, non è più un mistero per nessuno. La si ritrova, per esempio, nei dialetti del Middle West americano. E infatti, quel soldato d'aviazione che conobbe a Manduria mi diceva aspero, mostrandomi il ditone della mano destra ingessato, e io non capivo. Ma poi, non c'è nemmeno bisogno di scomodarsi a attraversare l'oceano. Perché non diceva forse.
Alessandro Benvenuti che legge la Vitagra di Bianciardi, insomma, proprio. Siamo da queste parti, andiamo avanti rapidamente.
Uno così. Dei miei primi vanti era stato il mio nome. Avevo presto imparato, fu lui, mi sembra, il primo ad informarmene, che Arturo è una stella, la luce più rapida e radiosa della figura di Boote nel cielo boreale, e che inoltre. Questo nome fu portato pure da un re dell'antichità, comandante a una schiera di fedeli, i quali erano tutti eroi, come il loro re stesso, e dal loro re trattati alla pari.
Questo come è Iaia Forte che legge l'Isola d'Arturo, della Morante.
Primo lunedì del mese d'aprile 1625, i paesi di Meng, dove nacque l'autore del Roman de la Rose, appariva in completo subbuglio, proprio come se gli ugonotti fossero venuti a tentare una seconda.
Questo è Paolo Bonacelli che legge l'incipit dei Tre Moschettieri di Dumas. Bonacelli, appunto, anche lui è un attore che ha collaborato con la radio da quando aveva tipo 27 anni, che leggeva appunto le interviste, che partecipava alle interviste impossibili, interpretando l'uomo di Neanderthal, intervistato da Italo Calvino, ad ancora adesso, appunto, che con questa sua incedere piuttosto affannoso ha letto sia i Tre Moschettieri che 20 anni dopo.
Tom! Nessuna risposta. Tom! Nessuna risposta. Dove sarà andato a ficcarsi quel ragazzo? Tom! La vecchia signora si tirò gli occhiali sulla punta del naso e volse, sopra le lenti, lo sguardo nella stanza. Poi si rispinse sulla fronte e guardò da sotto in su.
Tom Sawyer, Massimo Popolizio.
Per cercare una cosa piccina come un ragazzo...
Che abitava nel bel mezzo delle grandi praterie del Kansas, con lo zio Henry, un contadino, e la zia Em, la moglie del contadino. La casa era piccola, perché il legname che era servito per costruirla veniva da molto lontano.
Questo è Alba Rohrwacher che legge il Mago di Oz di Baum. Anche in questo caso, appunto, era stata una strana occasione quella di pensare che la voce di Alba Rohrwacher fosse appunto abbastanza infantile e adatta a raccontare questa storia per bambini, insomma. No, poi adesso guardavo, perché appunto ispirandosi a questo libro, Fanny e Alexander hanno fatto 4, 5, 6, quanti lavori teatrali, e mi ricordo che appunto dopo aver visto uno degli spettacoli di Fanny Alexander appunto dal Mago di Oz, avevamo ripensato che fosse il caso di leggerlo alla radio. E tra l'altro i romanzi per l'infanzia, diciamo, sono tra quelli, chiaramente, a parte Pinocchio che abbiamo fatto con Paolo Poli, o il giornalino di Gian Burrasca fatto con Piero Baldini, sono tra i libri che hanno più successo, così come quelli che hanno più successo di tutti sono quelli di genere, per esempio Dracula e Frankenstein sono stati tra i più grandi successi ad alta voce degli ultimi tempi. Romanzi che io trovo molto stucchevoli a provare a leggerli sulla carta, senza sapergli dare io una voce o saper dare io una temperatura a quelle descrizioni così un po' goffe e grottesche e caricate, quando invece la voce di Tommaso Ragno in questo caso se ne è impossessato, è stato molto 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 efficace, e il pubblico ha domandato ancora, cioè abbiamo avuto appunto il feuilleton, i romanzi di Dumas, quindi il seriale che era nato per essere seriale, Conte di Montecristo, proprio ha avuto un successo straordinario, letto da Andrea Giordana, figuriamoci. Abbiamo dovuto riproporlo per 3 anni e ancora se lo scaricano da... Quindi sono cose piuttosto pedisseque, tra virgolette, però lì il pubblico chiede di ascoltare, cioè sapete, insomma, in Italia gli audiolibri non sono mai esistiti, c'è tutta una tradizione stranissima, non si capisce come mai, siamo l'unico paese praticamente d'Europa che non ha mai avuto gli audiolibri, non ha mai avuto una tradizione di acquisto di audiolibri, invece adesso attraverso questa trasmissione le persone stanno riscoprendo un po' il gusto dell'ascolto. Io di incipit così ne avrei altri 100.000, credo che il tempo ormai, di cui non ho percezione senza l'orologio, diciamo, della radio, non so proprio regolarmi. Non so appunto se qualcuno ha qualche curiosità, qualche domanda, se no vi faccio ascoltare qualcos'altro e ci salutiamo. Possiamo ascoltare l'ultimo, per cortesia?
Anche Glenn Gould, il nostro amico e il più importante virtuoso del pianoforte di questo secolo, è arrivato soltanto a 51 anni, pensai mentre entravo nella locanda. Solo che non si è tolto la vita come Wertheimer, ma è morto, come si suol dire, di morte naturale. 4 mesi e mezzo a New York, suonando e risuonando le variazioni Goldberg e l'arte della fuga. 4 mesi e mezzo di clavier exerzitien, come Glenn Gould ripeteva di continuo e solo in tedesco, pensai.
Questo era Il soccombente di Thomas Bernhard, letto da Elia Shilton, che è un attore con il quale lavoriamo molto, molto bene, perché è appunto uno di questi attori che tendono a diventare maniacalmente precisi nell'applicare la propria voce al testo, anche testi piuttosto retorici, come abbiamo letto recentemente Niente di nuovo sul fronte occidentale di Erich Maria Remarque, che è un classico del pacifismo, insomma è stato uno dei primi romanzi sulla prima guerra mondiale, letto da Elia Shilton, trasmetteva come minimo una grossissima emozione drammatica e un effetto radiodrammatico puro. Ecco, quello che poi ci tengo a ribadire è che considero questo tipo di lavoro radiofonico chiaramente possibile solo in un determinato contesto. Raccontavo prima che gli accordi con la SIAE fanno sì che il costi, ad esempio, di produzione di un romanzo radiofonico coperto da diritti d'autore sia enorme, per forza di cose, quindi cioè, non si può proprio fare. Addirittura in radio sto cercando di convincere Radio 3 almeno a fare una collana di traduzioni di classici fuori diritti, almeno cioè, ci converrebbe tradurli noi, farli tradurre noi con un prezzo forfettario, piuttosto che continuare a pagare i diritti di traduzione agli autori, agli editori, appunto anche i Tre Moschettieri, cioè anche un romanzo totalmente fuori diritti, andando a usare una traduzione in diritti, come è chiaro, perché altrimenti sono troppo vetuste, impone dei pagamenti di diritti d'autore enormi. È molto più alto il costo di diritto d'autore che il costo anche dell'attore, che magari appunto lavora, si sbatte, studia, mentre appunto magari il traduttore addirittura è un erede del traduttore che viene pagato, e quindi effettivamente può essere fatta, il contesto produttivo dei romanzi radiofonici è abbastanza limitato e non so bene come si possa reinventare, altrimenti che ad esempio proponendosi di fare delle traduzioni a basso costo di classici fuori diritti, però insomma i fuori diritti poi non sono così tanti quelli che riescono a raggiungere un pubblico più vasto. Però ecco, quello che ci tenevo a sottolineare, non so se ci sono riuscito con questi piccoli esempi, è che sì, la forza proprio radiodrammatica pura del romanzo letto è teatro radiofonico, non è per forza deve essere fatta la radio un lavoro del genere, però come esercizio di ascolto è molto simile a quello di un'opera radiofonica, ecco, comunque di pretende nel pubblico degli ascoltatori un tipo di attenzione che può essere simile appunto a quello che pretende un'opera di arte radiofonica o un documentario radiofonico. Ecco, non si inserisce, infatti è sempre un problema inserirlo in un flusso di trasmissione come quello per esempio di Radio 3, no? Che ha interviste, infatti noi adesso siamo dentro Fahrenheit con questa trasmissione che per affinità, però chiaro, fermarsi mezz'ora nel flusso e dedicarsi a un ascolto narrativo puro è sempre una cosa particolare. Infatti poi l'ascolto più ampio è sicuramente quello attraverso il podcast, che ha raggiunto dei numeri e continua a tenersi molto, molto, molto alto. Anche adesso noi stiamo trasmettendo Le Metamorfosi di Ovidio lette e tradotte da Vittorio Sermonti, non abbiamo il diritto di far scaricare il podcast, però vediamo che con lo streaming e le visite sul sito abbiamo dei numeri abbastanza eccezionali, pensando che appunto si tratta delle Metamorfosi di Ovidio. Comunque sia, sfido chiunque a ascoltarle distrattamente o senza porre particolarmente appunto particolare attenzione allo svolgimento del flusso delle parole. Io mi fermo qua, vi ringrazio veramente molto per avermi ascoltato e sono veramente molto contento di questa prima occasione così radiofonica di raduno di artisti della radio, di operatori che vedo qui intorno a me. Grazie.